Benvenuti amici di Social in Tech, eccoci ad un'altra puntata di quello che è l'angolo di Federico, che si apre subito con due notizie ufficiali, una un po' più in sordina, tranquilla, che ci potevamo aspettare, e l'altra un vero e proprio annuncio in pompa magna. Allora, amici di Social in Tech, il primo è quello nei riguardi di tutte le beta 1 dei nuovi software rilasciati agli sviluppatori da parte di Apple. Stiamo parlando del 15.5 per quanto riguarda iOS, iPadOS e anche tvOS, mentre dall'altra parte invece si parla di watchOS 8.6 e Monterey 12.4. Quindi queste le nuove beta per quanto riguarda gli sviluppatori in casa Apple. Ma dall'altra il grande annuncio che ci aspettavamo tutti, ebbene ecco arrivato l'invito per quanto riguarda la nuova conferenza WWDC del 2022, che Apple ha dichiarato essere dal 6 al 10 giugno 2022, per cui abbiamo finalmente una data per quella che è la conferenza classica amata dagli sviluppatori, in cui troveremo tutte le novità software in casa di Apple. Io da un certo punto di vista mi aspetto una conferenza incentivata soprattutto da quello che è Siri, da quello che è un po' la domotica, quindi anche un po' il discorso di HomePod, e per quanto riguarda anche piccole correzioni, aggiornamenti per iOS, soprattutto anche iPadOS, per quanto riguarda i widget, che secondo me dovrebbero arrivare anche un po' più interattivi, un po' più diciamo aperti alle app di terze parti, quindi diciamo insomma un aggiornamento non in grande, ma che vada a sistemare alcune cose che Apple deve un po' sistemare in alcuni punti, per esempio anche iMessage, e quindi il discorso di quanto riguarda gli audio di iMessage, dell'interazione con quindi l'applicazione messaggi di Apple, insomma ha quelle piccole accortezze secondo me per quanto riguarda iPadOS ed iOS, quindi dal punto di vista di iPhone e iPad c'è da migliorare ancora un pochino, e poi ovviamente ognuno ha per i suoi prodotti e il relativo software quelle che sono le precisazioni che vorrebbe da parte di Apple. Apple che lo scorso anno invece fu annunciato il 30 di marzo, invece quest'anno Apple si è presa un pochino più di tempo, più precisamente una settimana in più. Ovviamente non abbiamo un discorso di organizzazione in presenza, visto sempre le restrizioni anti-Covid, quindi diciamo che si parla di un altro anno con porte chiuse, però allo Steve Jobs Theater, con tutti gli effetti speciali che ne vengono da queste conferenze. Adesso vado invece per quanto riguarda quella che è un'altra notizia, ossia in questo caso vado su una notizia generale, non tanto in specifico su Apple, ossia parlo di Twitter. In questo caso c'è un grande fan di Twitter che ha acquisito alcune azioni proprio per quanto riguarda questo social network. Sto parlando di Elon Musk, che con un'operazione da 2.89 miliardi di dollari è riuscito a mangiare qualche azione, a prendersi, a accaparrarsi qualche azione del social network Twitter. In questo caso Musk entra in grande punta di piedi nel consiglio di amministrazione. I primi effetti dell'acquisizione hanno portato quindi al 9.2% delle azioni dell'azienda nelle tasche di Musk, e da questo punto di vista c'è stato anche una piccola speranza, che è quella che Elon Musk porti la visione di un possibile tasto edit, quindi un possibile tasto modifica che possa finalmente portare su Twitter l'agognata modifica dei tweet già inviati, che tendenzialmente per chi sbaglia un tweet deve andare, prenderlo, eliminarlo e scriverne un altro. Allora, In questo caso speriamo che con l'inserimento nel consiglio da parte di Elon Musk ci sia la volontà di poter andare in questa direzione a creare questo famoso tasto edit per Twitter, ma speriamo comunque ci sia anche per questa acquisizione di alcune azioni di Twitter un buon aumento anche di quella che è di quelli che sono gli utenti all'interno di questo social network, che io adoro, ragazzi, perché non c'è miglior social network per ottenere delle notizie, per una serietà importante, senza fronzoli, senza voglia di doversi far vedere, senza dover mostrare qualcosa. Insomma, è un social di notizia, di informazione soprattutto, poi ovviamente anche di scambio di battute, di dialoghi tra i vari utenti, però diciamo che nasce soprattutto per dare informazione, ma informazione seria, importante, e non come siamo abituati a vedere su tanti altri social network o tante altre cose in cui veramente c'entra poco quella che è la conoscenza, quanto più il farsi vedere e mostrare cose che c'entrano poco come importanza quotidiana. Vado adesso sulle notizie invece del tanto agognato, che finché non arriverà e uscirà, ragazzi, avremo sempre notizie. Sto parlando di iPhone 14. In questo caso parlo della generazione di iPhone 14 Pro Max, che vi sono stati inseriti in rete degli schemi tecnici che vanno a rivelare alcuni dettagli, tra cui l'addio al notch per il Face ID. In questo caso avevamo già parlato di questa nuova composizione di notch, che se ne parla da qualche settimana, non più la famosa tacchetta, chiamiamola così, quanto due fori, uno proprio come buco, un buchino, e l'altro come una specie di pillola. Quindi in questo caso all'interno di questi due buchi ci sarebbero in realtà la possibilità di mettere tre sensori al suo interno. Infatti mostrano queste foto che vi sono tre forellini, anche se quella pillolina infatti ne comprende due al suo interno. Diciamo che è assodata l'assenza di questa tacca nera del famoso notch, che dovrebbe rimanere ancora sui modelli forse non Pro. Invece per quanto riguarda i modelli Pro andrebbe ad aggiungersi proprio questi tre fori, o due fori, come vogliate un attimino contarli. Dall'altra parte si parlerebbe anche di una larghezza di 7,15 mm, mentre per il foro stenopeico, non so se l'ho detto bene, per il sensore fotografico avrà un diametro di 5,59 mm. Tra questi fori ci sarà comunque un piccolo spazio, ma il tutto occuperà meno spazio rispetto ai 26,83 mm di larghezza della tacca attualmente presente sugli iPhone 13, che ricordiamo è un pochino più piccola rispetto ad iPhone 12. Saranno più sottili anche le cornici del display, che scendono a sole 1,95 mm rispetto ai 2,42 mm attuali. L'altezza complessa passa da 160,8 a 160,7 mm e la larghezza massima invece, compresi i tasti laterali, sarà di 78,53 mm. Ma quello che sicuramente è la grandissima novità, oltre a questo famoso notch che viene ad essere tolto, anche un sensore Sony da 48 megapixel da 1,22 ohm. Diciamo che insomma gli iPhone non cambiano nei riguardi di quello che sono il display, perché avremo sempre il 6.1 pollici per il Pro e per il Pro Max il 6.7 pollici. In questo caso abbiamo detto il processore andrà a cambiare con la 16 Pro a 4 nanometri. Invece per quanto riguarda i modelli non Pro non sappiamo ancora se anche in questo caso rimane il processore di quello vecchio, quindi del 13, se ci saranno due modelli oppure verrà escluso il famoso modello mini, se rimarrà o meno questa tacca nei riguardi di questo dispositivo. Non sappiamo tanto, sappiamo molto di più nei riguardi di quelli che sono quindi i modelli Pro, e più in particolare quindi quelli con una vera differenza, che hanno un aspetto interno ma anche esterno leggermente migliorato. E che dire, vediamo l'ora che esca questo nuovo iPhone 14, che sia Pro o non Pro, perché comunque ci aspettiamo un dispositivo nuovo e speriamo in entrambi i modelli, non come si era detto che Apple voglia diversificare totalmente il Pro e non il modello invece normale, ritenendolo un pochino vicino al 13 di adesso con qualche miglioramento. E secondo me in questo caso Apple non andrebbe molto d'accordo con i miei pensieri, ma credo come quelli di tantissimi altri utenti. Andiamo addirittura ad una visione ancora più lontana, che è quello di un iPhone 15 Pro. Infatti, addirittura ci sono le notizie su questo ipotetico altro futuro iPhone della mela. Con questo nuovo iPhone con un Face ID sotto lo schermo grazie a un Samsung Display. Questo è quanto viene fuori dalla notizia di un sito coreano che si chiama The Elec, che fa che è partner certo da parte di Apple per mettere appunto una soluzione tecnica che di sicuro non sarà facile. Diciamo che questo Samsung Display fornito alla casa di Cupertino darà quella tecnologia che permetterà di occultare il Face ID sotto lo schermo. Una soluzione decisamente rivoluzionaria, amici miei, sviluppata dall'azienda quindi sudcoreana insieme alla canadese Oti Lumnyonix. I dettagli tecnici ovviamente sono pochissimi, ma è verosimile che la nuova tecnologia consentirà di compiere un passo avanti in termini di qualità delle immagini catturate dai sensori collocati sotto display. Questo è sicuramente un aspetto essenziale per un Face ID affidabile. L'inedita UDC di Samsung prima di raggiungere iPhone 15 Pro entrerà a far parte della dotazione di serie dei Galaxy Z Fold 5, anch'esso previsto per il 2023. Quindi diciamo, ragazzi, che insomma ci aspettiamo un grande ammodernamento per questi futuri iPhone, che addirittura si parla di iPhone del prossimo anno. Quindi chissà se azzoccherà questa notizia oppure no nei riguardi di questo ipotetico iPhone 15 Pro. Adesso vado, amici, nei riguardi di quelle che sono altre notizie, nei riguardi invece di MacBook, quindi cambio totalmente il prodotto. Vado ai MacBook Air da 13 e 15 pollici. A quanto pare, secondo Ross Young, Apple lancerà questi due nuovi modelli di MacBook Air, ma senza tecnologie mini LED e ProMotion. Quindi questo leaker esperto in display ritiene che questi nuovi MacBook Air 2022 presenteranno un display da 13.6 pollici, che lo renderebbe 0,3 pollici più grande di quello attuale, ma comunque 0,6 più piccolo rispetto al MacBook Pro da 14.2 pollici. Le nuove dimensioni del display saranno presumibilmente legate ad una riprogettazione completa che si allontana dall'attuale profilo affusolato a favore di un chassis più sottile, simile a un MacBook Pro. Diciamo che insomma ci aspettiamo sicuramente delle belle notizie in ambito anche MacBook Air. Young inoltre conferma che nel 2023 lancerà anche un MacBook Air Apple da 15.2 pollici ed entrambi non avranno le tecnologie ProMotion e mini LED integrate nei display. Quindi rimangono dei dubbi sul nome della versione da 15 pollici, visto che altri analisti ritengono che non si chiamerà più MacBook Air. Chissà, ragazzi, però sicuramente ci aspettiamo anche tante notizie dall'ambito mobile per computer portatili della casa della mela. Apple inoltre sta testando, a quanto pare, e lo dice Minky Kuo, non di certo uno qualunque, un device spieghevole da 9 pollici, una via di mezzo tra iPhone ed iPad. Si tratterebbe quindi solo di un prodotto realizzato per valutare e verificare tecnologie che verranno poi effettivamente utilizzate su prodotti in fase di sviluppo. Questo è quanto ha detto Minky Kuo, che Apple sta proprio testando attivamente quello che è un pannello OLED pieghevole. Chissà, io vi ho sempre detto, sono più a favore più che di un iPhone, di un iPad pieghevole, meglio anche un MacBook Pro, comunque un computer portatile pieghevole. Però diciamo che sicuramente Apple sta valorizzando anche questa possibile tecnologia, cercando sicuramente di tirar fuori un dispositivo che sia performante, non intermezzo, che possa creare problemi. E qui faccio un po' di citazione nei riguardi di quello che è successo con Samsung e i suoi dispositivi. Per quanto riguarda invece l'ambito iPhone, e ritorno un pochino indietro, questa è la notizia di Bloomberg, che nello specifico si parla di Mark Gurman, altro grandissimo esperto, che parla di un piano per il noleggio di iPhone. A quanto pare quindi Cupertino ha intenzione di lanciare proprio tale piano. È il sospetto che qualcosa si muova per davvero, diciamo che può essere concreta. Infatti l'indiscrezione nasce pochi giorni fa, quando una fonte interna citata proprio da Bloomberg aveva rivelato l'ipotesi. Adesso gli dà seguito Gurman nel suo appuntamento settimanale Power On, dove infatti ha avviato un ragionamento sulla convenienza del piano delle due prospettive dell'azienda e del cliente. Diciamo che sicuramente oggi come oggi una possibile interazione, per esempio io ce l'ho con Tim, di poter pagare ratealmente quello che è il dispositivo per un 2 anni e mezzo, però ogni anno vi è la possibilità di poterlo cambiare. Questa potrebbe essere anche una soluzione che Apple effettivamente potrebbe dare ai propri clienti. Non so quanto conveniente magari la fanno, però diciamo che può essere una bella cosa da parte della mela per incentivare l'acquisto direttamente nei suoi store e allo stesso tempo avere anche la garanzia Apple, e sganciarsi quindi da quelli che sono i soliti operatori che insomma a volte lucrano particolarmente. E comunque avere tante soluzioni comporta ad avere una bella concorrenza e ottenere anche a volte un qualcosa di più da parte di quello che è l'utente finale, potendo scegliere varie opzioni. Che dire ragazzi, io voglio portarvi però la prossima settimana con addirittura 2 applicazioni, perché oggi è diventato un po' lungo quello che è il podcast, perché l'altra settimana non sono potuto intervenire, ma vi giuro che vi porterò ben 2 applicazioni prossima settimana da valutare e da farvi vedere. Con questo ragazzi vi saluto, vi rimando alla buona settimana, ad un buon weekend e alla prossima puntata. Ciao da Social in Tech.